Vi chiedo di avere cura di vostra madre e aiutarmi a saldare, almeno in parte, l'immenso debito di riconoscenza che ho nei suoi confronti.
Lui era venuto a prendere lezione da mio papà e gli è rimasto ancora un bel ricordo. E diverse persone, insomma, hanno sempre avuto un buon ricordo di mio papà.
Storie di maestri e di studenti che se la cavano in una puntata che si intitola Maestri e studenti elementari.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Un paio di settimane fa mi trovavo per lavoro in un posto magnifico della Romagna che si chiama Galeata, o meglio Pianetto di Galeata, dagli amici dell'Osteria La Campanara, e eravamo lì intorno a una piccola piscina dove alcune persone stavano facendo il bagno e c'era una coppia, un signore e una signora, e io ero lì con mio figlio. E a un certo punto io stavo chiaramente sbagliando tutto, come sempre capita con mio figlio, e a un certo punto loro sono intervenuti e lui ha detto: io coi bambini ci lavoro. E io gli ho chiesto: è uno psicologo? E lui mi ha detto: no, sono un insegnante elementare. Erano entrambi insegnanti elementari. E io gli ho fatto la domanda che, insomma, probabilmente lui si sente fare ogni volta: ah, ma davvero non ci sono più maestri elementari maschi? E lui mi ha detto: è vero, ce ne sono pochi, ma insomma siamo ancora un po', anche se mi diceva: io l'anno prossimo vado in pensione. Vi racconto questa storia perché la prima storia di oggi parla di una figura che appunto sembra desueta, che è quella di un maestro elementare, di un uomo che fa l'insegnante elementare, che poi chissà perché non è più così in uso tra gli uomini, tra i ragazzi, in cominciare l'iter per, anche se questo signore mi ha detto che in realtà adesso sta ricominciando a presentarsi molte più persone di sesso maschile a iniziare gli studi che poi ti portano a diventare un insegnante elementare, o adesso, come si dice, non si ricordano più scuole elementari, ma insomma ci siamo capiti. Vi dicevo, la prima storia parla proprio di questo insegnante elementare che era il papà di Francesco, l'autore di questa storia, che era una figura di riferimento. Lo era per la scuola, lo era per il paese e lo era ovviamente in famiglia. E abbiamo sfruttato questa storia per andare a recuperare un libro che ha ormai più di quasi 40 anni, perché è un libro del 1990, ne ha esattamente 34, che si intitolava Io speriamo che me la cavo. A un certo punto un maestro elementare, appunto in questo caso, che si chiamava Marcello D'Orta, decise di raccogliere alcuni dei temi dei suoi ragazzi, dei suoi allievi. Ne uscì questo libro che divenne un best seller, vendette tantissime copie, più di un milione sicuramente, poi dopo cerco di capire quante sono state vendute. Marcello D'Orta appunto scrisse questo libro che si intitolava Io speriamo che me la cavo, che era la fine di uno di questi temi, era il modo in cui uno dei ragazzi chiudeva uno dei suoi temi. Quel libro è diventato un film con Paolo Villaggio, insomma ha avuto moltissimo successo. E quindi oggi vi raccontiamo la storia di un maestro elementare e poi le storie di allievi degli elementari attraverso i loro stessi temi. La puntata si intitola Maestri e studenti elementari. Benvenuti. L'immagine che apre il cassetto dei ricordi è quel semplice vaso di fiori che mia madre mi chiese di portargli in ospedale dopo un ricovero d'urgenza, causa un blocco renale, conseguenza del male che di lì a poco ce lo avrebbe portato via. La giornata precedente era stata una giornata di sofferenza con dolori lancinanti, a fronte dei quali dovemmo chiamare l'ambulanza. Il mattino dopo, alla vista di quel vaso di fiori, il viso gli si illuminò. Mi chiese di appoggiarlo sulla mensola della finestra in modo che il sole lo illuminasse e che lo potesse avere a portata di vista. E per alcuni istanti la sua attenzione fu tutta lì, come se quella fosse la cosa più importante dell'universo, il più semplice e fragile oggetto diventato il centro di tutto. Questo era mio padre.
Quando eravamo piccoli, mi ha fatto un po' innamorare un po' della montagna, lui era amante della montagna. E mi ricordo soprattutto quando ero elementare o alle medie, fino a quasi alle medie, andammo molto in campeggio, molto sulle Alpi, e sono ricordi molto molto piacevoli. Portava me e mio fratello, perché mia mamma e mia sorella, loro andavano in albergo e noi andavamo in campeggio.
È stato un maestro elementare per più di 40 anni, un personaggio che era diventato, direi, senza falsa modestia, un punto di riferimento del quartiere, a tal punto che noi tre figli, per tutti, eravamo i figli del maestro. E anche in casa, fra noi figli e nostra madre, ci si riferiva a lui con questa carica onorifica. È sempre stato molto attivo in parrocchia, sempre in prima linea a supportare le iniziative a scuola. A volte prendeva sotto la sua ala bambini bisognosi di ripetizioni, portandoli a casa con lezioni dedicate, per amore della professione di insegnante, vissuta come una missione. Sempre a scuola organizzava gite di gruppo, di cui si faceva guida, quando ancora non c'erano restrizioni in questo senso. E non era certo raro vederlo lavorare a casa, preparando cartelli, striscioni, frasi da portare in classe o in chiesa, per quello o quell'altro evento. Aveva cantato al Teatro Regio di Parma in un'opera, I Lombardi alla Crociata, per una rappresentazione. E me lo ricordo quando ci venne incontro ancora con l'abito di scena e con la parrucca, cosa che con gli occhi da bambino mi fece un po' strano. Appassionato di arte, ogni volta che si andava via con lui, immancabili erano le visite alle varie mostre o chiese, nelle quali dava con dovizia di particolari vari dettagli per la gioia di noi bambini che non vedevamo l'ora di uscire. Da un aneddoto di mia madre. Pare che un giorno, in taxi, loro due a Roma, durante il tragitto, mio padre non mancasse ad ogni monumento che passavano di dare le sue osservazioni e spiegazioni, al punto che il tassista esclamò: «Ah, oh, mo conosce Roma meglio di me!»
I believe that you heard your master sing when I was sick in bed. I suppose that he told you everything that I keep locked away in my head. Your master took you traveling. Well, at least that's what you said. And now do you come back to bring your prisoner wine and bread?
Per un periodo fece il volontario di assistenza ai malati in ospedale, intrattenne corrispondenza con dei carcerati come supporto morale, si mise a studiare esperanto ed ebraico antico. Se non ricordo male, disse, perché era la lingua in cui si esprimeva Gesù Cristo. A tal proposito ricordo una sera in cui eravamo in cucina con mia mamma e lui irruppe nella stanza dicendo: «Vedi cara, questa frase, non ricordo quale, si dice», emettendo suoni per noi totalmente incomprensibili. E poi se ne uscì soddisfatto di aver messo a frutto quello che aveva imparato, lasciandoci così sorpresi e interdetti. Ricordo quando lui e mia madre partivano per gite di coppia e quando rientravano mia madre, stravolta, criticandolo, diceva che quando doveva andare a vedere qualche chiesa o museo perdeva totalmente la cognizione del tempo, dimenticandosi di mangiare, e infatti consumavano i panini preparati per il pranzo al loro rientro alla sera, mia madre distrutta dai chilometri fatti, lui ancora raggiante per quello che avevano visto. Cioè, praticamente si nutriva d'arte. Amante dei libri, ha fatto come volontario il segretario per la depurazione di storia patria delle province parmensi. La casa ovviamente era piena di libri, storia, arte, religione, botanica, riviste, enciclopedie, riviste a tema, giornali. E ovviamente non buttava mai via nulla. E guai se mia madre si permetteva di dirgli qualcosa. A un certo punto con mia madre facemmo un patto di mutuo soccorso. Quando lui partiva per la gita, a scuola o con la parrocchia, si prendevano a caso una qualche brancata di riviste e di giornali ammassati in cantina e li buttavamo. Tanto, diceva mia mamma, con tutti quelli che ha, non se ne accorge mica.
Mai accorto, anche perché in realtà probabilmente sarebbe stato impossibile accorgersi, nel senso che c'era la cantina che era piena stipata di cose, di libri, giornali, soprattutto riviste, di ogni cosa, di conseguenza non c'era nessuna possibilità che se ne accorgesse, a meno che poi dopo se ne accorgeva e per questo Vivian non voleva dire niente, ma questo non è dato a sapere, questo non posso dirlo.
Amante dei fiori e delle piante, con mia mamma si erano ecumenicamente suddivisi il giardino a metà, la parte sul retro in cui mia mamma, figlia di un ortolano, poteva curare con orgoglio il suo orto, e la parte davanti, suo territorio, in cui poteva piantare, curare, ammirare vari fiori e piante. Fiori e piante di cui, manco a dirlo, sapeva le caratteristiche e nomenclatura in latino. Un giorno, accompagnando mia moglie in giardino, descrivendo ogni fiore, lei gli chiese: «Maestro, ma come fa a ricordarsi i nomi di tutti i fiori?» E lui, con una risposta disarmante, nella sua semplicità disse: «Ma come? Tu non ti ricordi i nomi dei tuoi parenti?» Come se l'associazione fiori e parenti fosse la cosa più naturale del mondo. Era una persona semplice, innamorato della vita e della bellezza, non quella materiale. Mia madre diceva che si doveva occupare lei di prendergli ogni tanto dei vestiti nuovi, perché questo era per lui un argomento secondario. Nel testamento lasciò scritto a noi tre figli: «Non ho beni terreni da lasciarvi, ma vi chiedo di avere cura di vostra madre ed aiutarmi a saldare, almeno in parte, l'immenso debito di riconoscenza che ho nei suoi confronti». E questa sera, davanti alla facciata della Basilica di San Francesco d'Assisi, illuminata dopo aver finito il cammino di San Francesco, quel fiore alla finestra risuona come un richiamo ad una vita semplice, piena, vissuta nel vero senso del termine. Mio padre è mancato 21 anni fa e in aprile di quest'anno mia madre lo ha raggiunto. Ora li immagino uniti, magari a contemplare quel vaso di fiori alla finestra. Dimenticavo, qualche mese fa, entrando in un negozio della città, la titolare, dopo avermi scrutato un po', mi chiese: «Ma tu sei il figlio del maestro?» Intitola Madri e Padri, il brano con cui salutiamo il nostro ascoltatore Francesco, che ci ha mandato questa storia bellissima che riguarda il suo papà. Pronto, ciao Francesco, buongiorno.
Ciao, grazie.
Piacere mio e grazie per la storia che racconta di tuo papà, che è una storia bellissima e appunto racconta di un mondo di insegnanti diverso rispetto ad oggi, no? Tu racconti che tuo padre era molto molto dedito al lavoro, non che oggi non lo siano gli insegnanti, immagino che sia probabilmente un po' più complesso farlo oggi, però tuo papà aveva una sorta di missione, dico bene?
Sì, infatti un pochino quello che l'ha, come dire, indotto ad abbandonare, non andare poi in pensione, a parte che era già arrivata alla sua età, però comunque non riconosceva un po' quello che era la scuola dei suoi tempi. Era un po', insomma, l'avevo un po', non dico scoraggiato, però insomma era andato anche in pensione perché forse aveva un pochino perso le motivazioni, ecco, anche se ha fatto la sua carriera comunque, tra virgolette.
Francesco, tu ci racconti che questa storia in qualche modo nasce, o il desiderio di mandarcela, o il ricordo di quei fiori sul davanzale, nasce alla fine del cammino di San Francesco che hai fatto di recente. Che cammino è quello di San Francesco? Da dove parte? Arriva ad Assisi, immagino, no?
Sì, in realtà ci sono poi diversi cammini, diciamo, che gravitano tutto, sia partendo da nord, dalla Verna, che è provincia di Arezzo, o anche da Roma, ecco, ci sono diversi cammini, in realtà poi, come dire, hanno preso a prestito, no, i luoghi toccati da San Francesco al tempo, e hanno costruito un po' dei percorsi che hanno sfondo religioso, ma in realtà poi, parlo per me, è un più un, come dire, possono essere anche fatti proprio a livello di conoscenza, di ritrovarsi in un certo senso.
Sì, chiaro, un viaggio personale.
Che materia di questo tipo di cose, insomma.
Senti, tu e i tuoi fratelli non siete stati mai suoi allievi a scuola?
In realtà mio fratello sì, proprio nei primi anni di scuola. Oltretutto abitavamo in un paese piccolissimo in cui noi abitavamo nella casa in cui c'era la scuola, mio papà e mia mamma erano una sorta di custodi, e lì, essendo pochi bambini, erano addirittura due o tre classi insieme in una. E certo. In uno di questi anni mio fratello è stato alunno di mio papà, ma proprio per i primi due o tre anni di scuola, sì.
E come era vissuta poi a casa questa cosa? Andavano su argomenti scolastici anche a casa, oppure?
Ma no, in realtà no. Sarà che magari, sai, questi sono ricordi veramente di bambino, però No, da questo punto di vista no.
Era
lui chiaramente ci ha dato poi, sì, ci ha dato poi una grossa mano, diciamo così, no, nel proseguio, ad esempio alle medie, soprattutto alle medie. Ecco, poi dopo alle superiori in realtà siamo stati un pochino poi, siamo diventati più autonomi. Mi ricordo magari aiutava mia sorella che faceva al tempo il classico col latino, certo. Però poi dopo insomma abbiamo preso da quel punto di vista strade diverse, ecco. Ci controllava, ma non era un padre ossessivo, sì, assolutamente. Sì,
c'è cioè, questa citazione meravigliosa che rileggo volentieri del suo testamento, che dice: non ho beni terreni da lasciarvi, ma vi chiedo di avere cura di vostra madre e aiutarmi a saldare, almeno in parte, l'immenso debito di riconoscenza che ho nei suoi confronti. In che modo avete tentato di saldare questo debito di riconoscenza nei confronti di vostra madre, Francesco?
Cercando di starle accanto in questi anni, anche perché, come poi ho scritto, non passava il giorno in cui lei non ci pensasse. E da un certo punto di vista, ci ho riflettuto in questi giorni, questa storia mi viene da dire che l'ho scritta anche un po' per mia madre, nel senso che lei, quando si dice, no, dietro ad ogni grande uomo c'è sempre una grande donna, ecco, lei era proprio una persona che preferiva stare dietro, si è appunto sacrificato in un certo senso per lui. E così mi viene da pensare che sarebbe stata lei la prima a voler ascoltare una storia di questo tipo, per poterlo ricordare, visto che comunque lui è venuto a mancare già ormai 20 anni fa, e da un certo punto di vista questo l'ho scritto anche per lei, così immaginandomi che lo potesse ascoltare anche lei alla radio.
Francesco, grazie mille per la storia e per questa chiacchierata, in bocca al lupo per tutto.
Grazie a te e buon lavoro, e spero a presto,
ciao, grazie, ciao ciao,
ciao, ciao, grazie.
Free speech, and later on at People's Park, the winds of change fanned into flame, student demonstration spark. Down to Isla Vista, where police felt so harassed, they called the special riot squad. The LA County Sheriff, well, there's a riot going on. There's a riot going on. There's a riot going on. Student demonstration time.
Loro sono i Beach Boys che cantano Student Demonstration Time, cioè il momento della dimostrazione per gli studenti. Ora sentiamo Ilaria Gaspari che ci racconta qualcosa della storia di Francesco e del suo babbo.
La storia di Francesco in realtà non è una storia in cui lui parli di se stesso, ma un bellissimo ritratto di suo padre. Ed è un ritratto, direi, veramente indimenticabile, molto commovente, ma soprattutto è il ritratto di una vita vissuta in maniera molto piena, molto conclusa, molto perfetta nel senso proprio etimologico del raggiungere appunto una pienezza che non permette ulteriori mancanze, ma perché vissuta in una maniera molto pura, molto depurata dalle scorie della mania di affermazione dell'io. Noi siamo abituati a vivere, siamo anche chiamati in un certo senso dalla società in cui viviamo, a vivere appunto pensando continuamente e coltivando un'idea di successo che ci pone in una prospettiva molto utilitaristica rispetto a quello che possiamo esperire, a quello che possiamo sentire, a quello che ci può arrivare dall'esterno, perché siamo chiamati a un continuo dovere di autoaffermazione. Ma forse appunto una storia come questa ci permette di fermarci un attimo e di dirci: ma forse non è necessario, forse possiamo liberarci dalle scorie di questa forma di utilitarismo, di questa idea di efficienza finalizzata a emergere sugli altri, ed essere come questo papà, come questo maestro, che è puro, è, per citare il titolo di un discorso devozionale di Søren Kierkegaard, che lui riprende dal discorso della montagna nel Vangelo di Matteo, possiamo essere come i gigli nel campo e gli uccelli nel cielo.
Matteo Caccia racconta.
Oltre 30 anni fa, nel 1990, un maestro elementare di nome Marcello Dorta decise di raccogliere 60 temi dei suoi studenti elementari che parlavano di argomenti diversi tra loro, dall'estate appena trascorsa alle parabole religiose, dal pranzo in casa all'animale che preferisci. Quel libro vendette 2 milioni di copie, si intitolava Io speriamo che me la cavo. Divenne anche un film con Paolo Villaggio. Ecco, oggi noi vi raccontiamo alcuni di quei temi in una puntata dedicata ai maestri e ai loro studenti. State con noi. Tema: come hai trascorso l'estate? Svolgimento. L'estate l'ho trascorsa quest'estate al mare a Posillico. Mi sono divertito un sacco al mare. C'era la sabbia, l'arena e il mare a Posillico. Noi ci siamo affittati un ombrellone, una seggia sdraio e la cabina. Mia sorella veniva già col costume sotto, quell'altra sotto invece non teneva niente. Io portavo sempre le formette, le palle, il tamburello, i birilli giganti. Veramente a palla non si poteva giocare, ma a me che me ne fotte. Io ci giocavo lo stesso. A mare facevamo i cavalloni, gli spruzzi, gli sputi, i capitomboli, il morto. Facevamo le telline sulla spiaggia. Quando io correvo sulla spiaggia, tutta l'arena andava in faccia ai signori che dormivano e quelli gridavano, ma a me che me ne fotte, io correvo. Quando giocavo a chiapparella con Totore, lui cadeva sempre e io gli gridavo «Strunz, siccarut!» ed ero felice. Poi l'estate finì e io sto sempre a Mugnano. Tema: in famiglia all'ora di pranzo. Svolgimento. In famiglia all'ora di pranzo ne siamo troppi e allora mamma mette una tavolella spartata dove mangio io e mia sorella. Noi in famiglia ne siamo troppi, stiamo stretti a tavola. Allora mia madre allunga la tavola che si allunga e non stiamo più stretti. Noi siamo felici quando mangiamo. Quando viene mio zio che fa il carabiniere, vuole sempre che io mi lavo le mani prima di mangiare, ma io faccio finta di andare nel bagno perché mi sfotto di lavare le mani. In famiglia all'ora di pranzo ecco quello che si mangia: fasuli, brodoli purpo, purpo, a olive e chiapparielli, zuppa di carna cotta, ragù, vermicelli, aglio e uoglio, soffritto, piselli, uova, pasta cresciuta, carciofolli, mortadella, friarielli, purpette, sacicce, panzarotti e zuppelelle, pizze, puparuoli, sangue di porco, puorco, cachisi, purtualli, cevese e crisommole. A tavola mia si beve pure. Ecco quello che si beve: Gragnano frizzante gazzosa, telese, chinotto, Coca-Cola, birra e idrolitina. Quando viene la domenica, papà porta le paste. Ecco le paste che si mangiano a tavola mia: babà, sciù a cioccolato e a crema, pastiera, mille foglie, zeppole di San Giuseppe, zuppetta, cannoli alla siciliana, deliziosa, sfogliatelle, struffoli e rococò. Ora voglio dire che non è che mangio tutte queste cose in un solo giorno, ma in un anno. A Natale, quando vengono i nonni e tutti i parienti, a tavola tutti non ci capiamo. Allora mamma allunga la tavola che si allunga, mette una tavolella spartata per me e mia sorella e mette un'altra 2 tavolelle spartate per i vecchi. Quando io dico la poesia di Natale non si capisce mai niente, ma qualcosa pure si capisce e perciò papà e zio mettono mano alla tasca. A Natale, a casa mia, bevono come i porci. I prossimi temi che vi leggo, invece, avevano un unico tema. E il tema era questo: quale tra le tante parabole di Gesù preferisci? Quale fra le tante parabole di Gesù preferisci? Io preferisco quella del ricco epulone. C'era una volta un ricco epulone, egli era grasso, grassissimo, per poco non crepava. Egli mangiava, mangiava, mangiava sempre. Come si svegliava, 2 o 3 cappuccini e un kinder. A mezzogiorno, non ne parliamo, pollo, carne, patatine fritte. Mangiava con le mani, tanto dalla fame. Alla sera si scatenava un'altra volta, però si avanzava a qualcosa del mezzogiorno, se la riscaldava. Il ricco epulone beveva pure, ma senza cannuccia, per fare più presto, perché aveva un appuntamento urgente. Lui aveva un servo che si chiamava Lazzaro, ma non era quello che Gesù aveva risuscitato, era un altro Lazzaro, più secco di quell'altro. Questo Lazzaro era secchissimo, addosso teneva solo 1 metro quadro di carne. Egli abitava sotto alla tavola del ricco epulone e mentre il ricco epulone si ingrassava, lui diventava sempre più secco. Certe volte Ricco e Pulone, se aveva mal di denti, non mangiava tutto e le briciole le dava a certi cani che avevano la casa vicino alla casa di Lazzaro. Se anche i cani avevano mal di denti o di testa, glieli lasciavano a lui. Ma era troppo poco. E Lazzaro morì e dalla fame andò in paradiso. Un giorno anche Ricco e Pulone morì e andò all'inferno. All'inferno tutti lo sfottevano che era grasso, lo chiamavano puorcio. Lui si offese. Poi aveva tanta sete, ma nessuno gliela dava l'acqua. E alla fine diventò lui più secco di Lazzaro. Quale fra le tante parabole di Gesù preferisci? Io preferisco la fine del mondo perché non ho paura, in quanto che sarò già morto da un secolo. Dio separerà le capre dai pastori, uno a destra e uno a sinistra, a centro quelli che andranno in purgatorio. Saranno più di 1.000 miliardi, più dei cinesi, fra capre, pastori e mucche. Ma Dio avrà tre porte. Una grandissima, che è l'inferno, una media, che è il purgatorio, e una strettissima, che è il paradiso. Poi Dio dirà: fate silenzio tutti, e li dividerà. A uno qua, a un altro là. Qualcuno che vuole fare il furbo vuole mettersi di qua, ma Dio lo vede. Le capre diranno che non hanno fatto niente di male, ma mentiscono. Il mondo scoppierà, le stelle scoppieranno, il cielo scoppierà. Arzano si farà in 1.000 pezzi, il sindaco di Arzano e l'assessore andranno in mezzo alle capre. Ci sarà una confusione terribile. Marte scoppierà, le anime andranno e torneranno dalla terra per prendere il corpo, il sindaco di Arzano e l'assessore andranno in mezzo alle capre. I buoni rideranno e i cattivi piangeranno. Quelli del purgatorio un po' ridono e un po' piangono. I bambini del limbo diventeranno farfalle. Io speriamo che me la cavo. Si intitola Favorite questo brano dei Fountain D.C. Ringraziamo Luca Micheli che sta praticamente promuovendo l'intero disco dei Fountain D.C. Grazie, perché appunto non li conoscevamo, io perlomeno, e ora li conosco. Vi ricordo, tra l'altro, me l'ha ricordato un ascoltatore che ho incontrato in una libreria una decina di giorni fa in Trentino, che ascolta sempre le nostre playlist di Spotify. Vi ricordo che se andate su Spotify e mettete Matteo Caccia racconta, trovate, oltre ai podcast, trovate anche le playlist con tutti i brani che Luca Micheli sceglie, fatte con militaresca precisione dal nostro Paolino Corleoni. La fonte di questa storia un po' sgrammaticata ma straordinaria era un libro del 1990 che si intitolava Io speriamo che me la cavo, un libro che aveva scritto Marcello Dorta, che era appunto un maestro elementare. Lui in realtà non l'aveva scritto, aveva messo insieme i temi dei suoi allievi. Ripeto, era il 1990 e quel libro aveva venduto 2 milioni di copie. Magari qualcuno non ne sa tanto di editoria, per capirci, 20.000 copie in Italia, 20.000 copie è un bestseller. 2 milioni di copie è 100 volte tanto? L'ho detto, mi sono voluto entrare in questo delirio. Ora scaltiamo le strade in diretta e poi andremo a scoprire se 2 milioni sono 100 volte tanto 20.000. Tra pochissimo con una nuova storia seriale, ovviamente.
Matteo Caccia racconta.
L'avevo tirata un po' a caso, ma effettivamente 2 milioni sono 100 volte tanto 20.000 copie. Questo per dirvi che enorme successo sia stato quel libro che si intitolava Io speriamo che me la cavo. Torniamo a raccontare la nostra storia seriale iniziata ieri. È una storia che è stata prodotta da Radio 24 ed è stata creata da Francesca Zanni ed Enrico Bergianti, che hanno raccolto la storia di Francesco Mastrogiovanni. La potete ascoltare in un podcast che si intitola Come una Marea, appunto la potete ascoltare per intero. Noi, come sapete, qua ve ne facciamo ascoltare degli estratti. Nella prima puntata abbiamo sentito cosa Franco ha detto prima di subire l'ennesimo TSO, cioè un trattamento sanitario obbligatorio. Non mi fate portare a Vallo perché là mi ammazzano, dice. Si trovava sulla spiaggia di San Mauro Cilento e un insolito ed esagerato spiegamento di forze, carabinieri, capitaniera di porto, vigili, personale medico e paramedico, tentava di braccarlo. Dopo aver evitato la cattura per alcuni attimi, Mastro Giovanni si lascia prendere e volontariamente viene sedato dai carabinieri senza alcuna resistenza, trovandosi di nuovo a dover affidare la sua sorte nelle mani dello Stato. Ma è l'ultima volta. State con noi.
Mi chiamo Grazia Serra, sono la nipote di Francesco Mastro Giovanni. Nel luglio del 2009 io ero in vacanza in Cilento, io vivevo a Vallo della Lucania, mio zio abitava con mia nonna a Castelnuovo Cilento e mi ricordo, quello era un periodo estivo, mi ricordo che venni a sapere che mio zio era stato ricoverato in trattamento sanitario obbligatorio, in TSO. Non era la prima volta che capitava. Io però non riuscivo a capire il perché di quel ricovero, perché avevo visto mio zio qualche giorno prima e l'avevo visto, non avevo notato nulla di strano. Così decisi di andare a trovarlo in ospedale. Vado in ospedale, non vado sola, vado con Marco, che era il mio ex fidanzato. Andiamo in ospedale, l'infermiere ci ha detto di aspettare all'esterno del reparto perché sarebbe arrivato un medico con il quale avremmo potuto parlare. Io mi ricordo, ho questa immagine di un medico giovane, molto giovane, che sfogliava velocemente la cartella clinica e mi diceva che mio zio era normale che si trovasse ricoverato in TSO perché era una cosa che era già avvenuta negli anni precedenti e questo era una cosa ciclica, era una cosa che poteva avvenire. Io gli ho anche chiesto, mi ricordo che la prima domanda che gli ho fatto, ho detto: ma ha assunto delle sostanze stupefacenti? Perché, dico, una persona che improvvisamente viene ricoverata in TSO, qualcosa gli è successo. E lui mi dice: no, assolutamente no, è una cosa ciclica. A quel punto Marco gli chiede: ma e lui l'ha fatto perché evidentemente con maggiore distacco e più lucidità voleva cercare di capire in che condizioni si trovasse mio zio. Gli chiese come si stesse alimentando in quel momento. A questa domanda il medico disse: ma perché lei mi fa questa domanda? È un infermiere? Però non ci rispose. E a quel punto capii che noi altre risposte non riuscivamo a ottenerle in quel momento, perché lui fu molto evasivo. Io non capii in realtà. Non capì granché, però lui poi disse, il medico aggiunse e disse: in questo momento è meglio non vederlo perché la presenza di un familiare potrebbe agitarlo, sta riposando serenamente. Queste sono proprio le parole che ho impresse nella memoria.
Non è vero che in quel momento, mentre Grazia è fuori dalla porta del servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'ospedale di Vallo, suo zio Franco sta riposando serenamente. L'uomo sta molto male. Questo però si scoprirà solo in seguito. Ma perché Franco Mastro Giovanni era stato ricoverato in regime di TSO? Forse era qualcosa che Franco aveva fatto la sera prima per meritare di essere ricoverato in regime di trattamento sanitario obbligatorio?
Le motivazioni poi ufficiali sono che lui sarebbe entrato con la propria auto nell'isola pedonale di Acciaroli la sera precedente, tamponando altre macchine e avendo creato allarme, però in realtà non ci sono denunce da parte di nessuno. Non ci sono denunce da parte di altre persone e sull'auto di mio zio non c'erano segni di tamponamenti. Io sono stata contattata in quel periodo ad Acciaroli c'era un'isola, un'area pedonale e c'erano delle persone che facevano anche c'erano delle bancarelle, artigiani, persone che realizzavano prodotti artigianali. Una di queste, un insegnante di Napoli, ci ha contattati e mi ha detto che lei si ricorda che mio zio è entrato nell'isola pedonale, però è entrato sicuramente non correndo, anche perché avrebbe sicuramente fatto dei danni, perché Acciaroli è un posto di villeggiatura, c'è tantissima gente, se mio zio fosse entrato realmente a gran velocità in quella piazza sicuramente ci sarebbe stato qualche incidente, e invece tutto questo non è avvenuto.
Quindi no, quello che era successo la sera prima non può essere il motivo di quel TSO. Ma come e quando si fa un TSO? Secondo il Ministero della Giustizia, nessuno può essere sottoposto a visite mediche o a ricovero ospedaliero contro la sua volontà. Il trattamento sanitario obbligatorio, TSO, per malattia mentale può avvenire in condizioni di degenza ospedaliera solo al verificarsi contemporaneamente di tre circostanze. Prima, la persona deve mostrare alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici. Seconda, la persona non vuole sottoporsi volontariamente a tali trattamenti. Terza, non ci sono le condizioni per adottare tempestive e idonee misure straordinarie extraospedaliere. Ma chi decide che si deve fare un TSO? È un procedimento complesso che richiede la diagnosi di due psichiatri, la firma di un sindaco e la delibera di un giudice entro 48 ore. Il TSO è disposto con un provvedimento motivato del sindaco del comune dove risiede la persona verso cui si vuole disporre il trattamento, o del comune dove la persona momentaneamente si trova, nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico. Ci vuole anche la convalida del servizio sanitario. Entro 48 ore dal ricovero, il provvedimento deve essere trasmesso al giudice tutelare. Il giudice tutelare valuta le carte e, nelle 48 ore successive dalla firma del sindaco, deve decidere se confermare o no quel TSO. Se il TSO non viene convalidato, il sindaco deve disporne l'immediata cessazione. Entro 30 giorni dalla mancata conferma, il sindaco può proporre ricorso contro la mancata convalida del provvedimento che dispone il TSO. Il sindaco che ha firmato il TSO di Franco Mastrogiovanni è Angelo Vassallo, un nome che sentirete ancora in questa storia. Ucciso in un agguato, probabilmente di stampo camorristico, nel 2010. L'omicidio è tuttora irrisolto. Vassallo non è il sindaco del comune di residenza di Franco, né quello del comune in cui avviene il fermo di Mastrogiovanni. Vassallo, nel 2009, è il sindaco di Pollica, un comune lì vicino. Eppure è lui a firmare il TSO di Franco. Non è l'unica anomalia nell'applicazione del TSO a Franco Mastrogiovanni. Le alterazioni psichiche o presunte tali che l'avevano spinto a guidare in un'area pedonale, anche se ciò fosse avvenuto, risalivano alla sera prima. Al mattino del 31 luglio non c'era l'urgenza di bloccare una persona pericolosa. Questo perché quella mattina Franco non era agitato né pericoloso. Ha addirittura fatto la doccia e preso il caffè prima di salire autonomamente in ambulanza. Ed ecco quindi che anche il punto 2 viene a mancare, quello della non volontà dell'infermo di sottoporsi al trattamento. Per quanto riguarda il terzo punto, poi, quello che tratta l'impossibilità di effettuare le cure in una condizione extraospedaliera, in questo caso non sono nemmeno state proposte. Come sono andate le cose? La degenza di Franco Mastrogiovanni all'ospedale di Vallo inizia sotto il cupo presagio di quel «non portatemi là, se no mi ammazzano», che Franco dice mentre lo caricano in ambulanza. Un cupo presagio che, 87 ore dopo, purtroppo, diventa una profezia che si avvera.
Chiudiamo con i Gitro Tal che cantano Teacher, una puntata che si intitola Maestri e studenti elementari. Grazie ancora a Francesca Zani ed Enrico Bergianti per raccontarci questa storia terribile, la storia di Franco Mastrogiovanni, nel podcast che si intitola Come una marea. È un podcast di Radio 24, quindi lo trovate sul sito della radio o ovunque scarichiate i vostri podcast, altrimenti continuate ad ascoltare le nostre pillole qui in chiusura di ogni puntata. Io ringrazio moltissimo Anita Panizza, autrice di questo programma, insieme a me, insieme a Federico Bernocchi. Grazie a Luca Micheli che sceglie i brani, grazie a Paolo Paolino Corleoni che ne fa il sound design. Grazie a voi che continuate a mandarci le vostre storie. Vi ricordo che l'indirizzo per inviarcele è matteocacciaracconta@radio24.it. Noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!